Ciao Alfa Fignani, classico nostro appuntamento, grande giornata oggi, importante, abbiamo da fare un rilancio di un progetto che è stato accantonato ma non morto. Abbiamo come ospite oggi Umberto Rossini, un ragazzo che poi si presenterà lui, che fa il personal trainer. Ha una passione di voler costituire qualcosa relativo al fitness che sia un po' una sua creatura. Quindi l'ho conosciuto io, ma l'ha conosciuto anche Marco. Con lui abbiamo iniziato a collaborare su un'idea che poi ci racconterà. Ma se prima Marco ci fa una panoramica di come è nato questo progetto, perché oggi si chiama piscina, ma una volta non si chiamava piscina, si chiama palestra, giusto per farvi capire come le cose partono da A e non è detto che arrivino a Z in modo lineare, ma sicuramente questa sera vi potrete divertire in questo percorso di zigzag nel mondo di un'idea, si parte dall'idea e si è arrivati da un'altra idea. Quindi alla fine, se Marco ci fai un po' di riassunto del progetto attuale, almeno tutti riescono poi a comprendere di che cosa gli stiamo parlando. Grazie Marco.
Benissimo, allora parliamo di qualcosa che è nato ormai più di un anno fa, perché da volontà mia e di altri soci c'era di voler aprire una palestra. Una palestra, quindi quello che si intende per una palestra: pesi, bilancieri, macchine per esercizi, spogliatoi, quella, la palestra. Ovviamente, innanzitutto dovevamo capire che cos'è una palestra nel senso di business, come funziona, perché ovviamente nessuno di noi ne aveva un'esperienza reale, cioè ci eravamo andati più o meno tutti in palestra, ma come clienti, non gestendola. Quindi dovevamo sviluppare. Ovviamente, volendo sviluppare, la prima cosa è stata dire: ok, ci serve qualcuno che sappia di cosa si sta parlando. Quindi, dopo un po' di organizzazione, abbiamo pensato di andare a parlare con le catene di palestre, quelle che adesso vanno tanto, le cosiddette palestre low cost, quelle da 19,90 euro al mese, 29,90 euro al mese, queste qua. Quindi siamo andati a parlare con l'amministratore delegato e il direttore generale di una catena, che ci ha detto che aprire una palestra del genere costa circa mezzo milione. Quindi ovviamente c'era un primo scoglio, oltre al fatto dell'esperienza, che era il costo, perché mezzo milione per una palestra decisamente non è poco. Oltretutto per come era suddiviso, perché si stava parlando di più di 300.000 euro di macchinari, di leasing per i macchinari, e il resto di allestimento reale del luogo, oltre al luogo da trovare, ovviamente, che ha un costo, e quindi una struttura che poi andava a costare circa 30.000 euro al mese per essere tenuta aperta e funzionante, tra i dipendenti, tra i costi di bollette simili, tra la manutenzione, tra la pulizia e tutto. Quindi una struttura decisamente importante come costi da cui partire. Ovviamente noi abbiamo detto: sì, tutto bello, ma qui vuol dire anche che ci andiamo a sobbarcare noi tutti i rischi, tutte le cose, perché la catena apre una palestra col suo nome, praticamente si fa pubblicità e i rischi sono nostri. Questa cosa non ci piace. Come abbiamo sempre detto, molto spesso non si può accettare l'offerta così com'è, bisogna ragionare, bisogna capire come si può portarla anche a proprio vantaggio, perché in questo caso noi avevamo i forse e loro avevano i certo. Loro sapevano quanto avrebbero guadagnato, sapevano tutto, noi no. Noi prendevamo i rischi, loro no, quindi non andava bene. Allora abbiamo cominciato a ragionare. Abbiamo cominciato a ragionare, abbiamo capito che innanzitutto il problema si trovava nella compagine sociale, nel senso che noi avremmo dovuto fare una società apposita, SRL ovviamente, e prenderci tutti i rischi, mentre loro erano esterni, erano fornitori di servizi, perché ci davano in uso il marchio, tramite loro avremmo fatto il leasing, quindi leasing avremmo fatto non con i produttori dei macchinari, ma con loro, che poi lo facevano a loro volta con il produttore dei macchinari, e altre cose del genere, quindi non andava assolutamente bene. Quindi abbiamo cominciato a pensare. Poi siamo andati a parlare con l'amministratore delegato di un'altra catena low cost, stavolta però, visto che ormai avevamo capito come funzionava, abbiamo pensato di proporre qualcosa di diverso. Dopo che ci ha spiegato la stessa storia, perché alla fine queste palestre sono, non dico fotocopie, ma quasi nel modello di business, ci sono delle differenze ovviamente, ma per semplificare un attimo, diciamo che sono molto simili, richiedono più o meno le stesse cose, abbiamo pensato di dirgli, ok, benissimo, questo l'abbiamo capito. Ora, cosa dobbiamo fare per fare in modo che voi, catena, entrate in società con noi, che vogliamo aprire la palestra, così da condividere i rischi e avere dei vantaggi insieme? Questa è stata un po' la grande chiave di volta, perché trattando su questo, innanzitutto ci ha detto almeno il 50% della società. Benissimo, 50% della società. Per il 50% della società, che cosa materialmente voi ci date però? Perché non è che ve la stiamo regalando, vi stiamo dicendo facciamo questo viaggio insieme. Quindi la prima cosa, perché ovviamente quando si fa una trattativa del genere non è tutto rose e fiori, chiaro e immediato. La sua risposta ovviamente è stata, voi cosa volete? Quindi qui avevo, ero io a trattare, c'era la scelta, dovevo sparare altissimo a quel punto, perché se voglio 50 non posso chiedere 50, devo chiedere 100. Quindi gli ho detto che ci togliete innanzitutto la parte più grossa, il leasing dei macchinari, 300.000 euro di macchinari non ha senso, perché tanto il leasing sarebbe con voi, quindi semplicemente siete in società, il leasing lo fate voi. Alla fine ha accettato. Mi ha detto, benissimo. E qua vuol dire che siamo passati a 500.000 a 200.000. Detto questo, come facciamo adesso ad abbassarlo ancora? Che cosa vuol dire? Cioè, cosa possiamo fare? Gli ho detto, noi non abbiamo un'esperienza di gestione di una palestra, dobbiamo imparare. Ha detto, praticamente il nostro interesse è che la palestra la apriate voi, la gestiamo noi insieme a voi, e poi col tempo ci prendiamo le nostre quote finché la palestra fondamentalmente non è nostra. È una cosa fattibile? Sì, ovviamente ha un costo. Il costo era che ci avrebbero messo ovviamente delle persone anche loro, non solo noi, giustamente, perché a quel punto hanno loro il controllo e noi lo stiamo imparando come fare. Dopo tutta questa trattativa eravamo arrivati da 500.000 a 110.000 euro per aprire la palestra, che probabilmente sarebbero arrivati anche a 90, perché c'erano 20.000 euro di oneri comunali trattabili con il comune che ci interessava. Quindi capite che è stata una trattativa abbastanza importante, che tra l'altro ha preso tutta una mattinata intera solo per questo. Detto questo direte, avete fatto la palestra? No. No, per due motivi. Perché innanzitutto noi dovevamo collaborare con un gruppo di 3 personal trainer che aveva trovato un socio, e appunto dovevamo farla assieme questa cosa. Uno di loro aveva una fretta molto importante di fare questa cosa, e quindi cosa ha fatto? Senza aspettare che ci riunissimo per definire bene la società, le quote, le nostre regole e tutto, perché non voleva perdere tempo, avendo creduto a quello che gli diceva il proprietario della catena, che era se non lo fai entro quel giorno lì io cerco altri, lui subito è andato a firmare lui, da solo, materialmente tagliando fuori. Voi direte, certo, perché così si è preso la palestra a 90-110 al posto che 500. No, lui è andato a firmare il contratto iniziale di 500.000 euro, di 500.000. Quindi, ovviamente, noi abbiamo lasciato stare. Questa cosa è sfumata? No, ovviamente, volendo, ci abbiamo trattato una volta, ci trattiamo ancora, è lì. Ma la cosa interessante è che, per fortuna, e qua tra poco ci dirà Umberto bene cosa è successo, siamo andati avanti, perché abbiamo detto sì, è vero, però probabilmente abbiamo anche schivato un proiettile, nel senso che di palestra low cost ce n'è tante, ce n'è sempre di più, ed essendo sempre di più, il rischio si sta alzando molto. Allora teniamo un attimo in pausa la cosa e vediamo se troviamo altre idee, se troviamo qualcos'altro. E qui arriva quello che diciamo sempre, di parlare con le persone. Cosa succede? Che Massimo si iscrive in palestra. In Urban Fitness, possiamo dirlo Urban Fitness, sì, perché comunque si presenterà Umberto. E cosa succede? Che lui, Massimo, come sapete, perché lo sapete, parla con tutti e si intende veramente con tutti. Quindi andando lì si è messo a rompere le palle a quello che era il suo personal trainer. Massimo dice no, ma è così. Quindi cosa succede? Gli racconta cosa cercavamo di fare. E da qua poi vi racconterà. Adesso, prima di lasciare la parola a Umberto, una cosa sola, vi voglio far capire questo. C'è più di un anno di percorso. Abbiamo incontrato diverse persone, tra cui due amministratori delegati di due catene di palestre. Diverse persone che si proponevano di collaborare, che poi hanno fatto a modo loro. C'è stato studio per la società, c'è stato studio per come farlo, c'è stato studio per la trattativa. È stata una cosa laboriosa, non è qualcosa che è caduto dal cielo. E il fatto di essere arrivati dove siamo arrivati, adesso vi racconterà Umberto, è secondo noi veramente un bel percorso, perché si tratta di qualcosa che va da wow, ci piacciono le palestre, apriamo una palestra, a ok, abbiamo creato qualcosa di totalmente innovativo che ha la possibilità di veramente andare a rivoluzionare un settore. Adesso vi racconterà come. Quindi è stato faticoso, non è stato facile, ha richiesto impegno, non è semplice. Quando si vuole fare qualcosa, molto spesso bisogna accettare, e qua purtroppo è una grande verità, bisogna accettare anche i fallimenti. Quando volevamo fare la palestra non sapevamo come fare esattamente, è stato un fallimento. Quando abbiamo trattato fino a 110, forse meno, di aprire una palestra che inizialmente costava 500 e poi l'abbiamo persa perché uno aveva fretta, ha firmato lui e ha fatto sfumare tutto, è stato un fallimento. E chi era lì con noi ha lasciato perdere. Siamo in due che siamo andati avanti fino a conoscere Umberto. E adesso Umberto ci racconta poi cosa è successo.
Buonasera a tutti.
È vero che io parlo con tutti.
Allora, forse secondo me, allora, è stata una serie di coincidenze, secondo me, perché come avete detto voi, come mi ha presentato anche Massimo e Marco, io lavoro in una palestra in Urban Fitness. E come succede in palestre come Urban Fitness, dove si fanno attività prettamente personal training, ci si racconta un po'. E io ho raccontato un po' quali erano le mie intenzioni. Quali erano le mie intenzioni? Ho raccontato a Massimo che comunque avevo l'idea di cambiare, una sorta di cambiamento, di fare qualcosa di più, perché comunque era diventata una vita abbastanza statica. Io ho avuto sempre il desiderio, comunque sempre l'obiettivo di migliorarmi e di fare sempre qualcosa di più nella vita. E Massimo, avendo appunto capito questa situazione, mi ha lanciato una pillola dicendo: vai a consulta il sito di Alphafin. Io, siccome sono molto incuriosito di determinate cose, sono andato a consultare, a vedere il sito di Alphafin e quindi di capire un po' che cosa fosse Alphafin. Quindi ho visto anche alcuni video, ho visto anche alcuni link, eccetera. Poi c'è stato sfortunatamente il lockdown, o fortunatamente, dipende dai punti di vista, nel senso che non ci siamo potuti più vedere io e Massimo, perché chiaramente col fatto del lockdown ci siamo dovuti fermare, però nella mia testa girava ancora l'idea di voler fare qualcosa di più, che comunque mi aveva parlato di determinate cose Massimo, e quindi ho detto adesso mi metto e cerco di tirar fuori qualche idea, cerco di fare qualcosa di diverso. E chiaramente anche io sono una persona che comunque cerco di tenermi dentro di me le cose il meno possibile, cioè cerco sempre di parlare con qualche persona in modo tale che così ricevo più feedback di quello, più feedback possibile, in modo tale che appunto posso capire se è un'idea giusta o sbagliata. E diciamo che la mia prima idea era un'idea, diciamo, carina, ma era molto complessa, nel senso che la mia prima idea era di fare praticamente una palestra su una palestra su un furgone che potesse raggiungere le persone ovunque esse fossero. E in realtà, quando ne ho parlato con Massimo, Massimo in realtà ha detto: ok, ragioniamoci sopra, vediamo cosa si può fare. Ne parliamo anche con il mio socio, che appunto mi ha presentato Marco. Parliamone, vediamo insieme cosa si può. Non mi ha chiuso subito la porta. La prima cosa che siamo andati a fare e che mi hanno consigliato di fare, appunto, era un'analisi di mercato. Un'analisi di mercato come? Facendo una sorta di sondaggio, una sorta di sondaggio gratuita, quindi ponendo delle domande e vedere cosa le persone, come potevano rispondere le persone a un'attività del genere, quindi una palestra costruita su una sorta di furgone che per le problematiche del Covid non c'era più bisogno di dirigersi o di andare in una palestra, ma che questa palestra arrivasse in qualsiasi sotto casa, piuttosto al lavoro, eccetera. E quindi abbiamo cercato di scrivere delle domande e di fare questo sondaggio su Google, che poi insieme ci siamo preoccupati di diffondere il più possibile per vedere appunto che come potevano rispondere le persone. Siamo partiti da delle tre domande generali di cosa piace fare alle persone, soprattutto in una palestra, quali servizi preferivano avere in una loro ipotetica palestra, e poi delle ultime tre domande, cosa ne pensavano di una palestra che potesse raggiungerli ovunque se fossero. Diciamo che l'idea della palestra, della palestra sul furgone è stato, diciamo, la scintilla che poi ha scatenato tutto, perché ha dato la possibilità a me di poter fare un'analisi di mercato, quindi a noi di fare un'analisi di mercato e quindi di capire meglio cosa le persone piaceva fare, quali erano le loro preferenze, quali erano le attività che piaceva svolgere in una palestra. Ed è uscito praticamente dal sondaggio, dopo aver fatto un'analisi, che la maggior parte delle persone amavano fare esercizi a corpo libero, attività in acqua e attività con il personal trainer. C'erano delle percentuali importanti su queste tre esigenze, oltre al fatto che volevano avere un nutrizionista e più volevano avere delle attività di riabilitazione sempre in acqua. Una volta che abbiamo parlato, abbiamo fatto una riunione via Zoom, abbiamo un po' analizzato questi dati, abbiamo concordato di pensare qualche attività che potesse unire queste tre cose, quindi l'attività acquatica, l'esercizio a corpo libero e avere un servizio di personal trainer, con in più un nutrizionista. Quindi dovevamo creare una sorta di format innovativo. Pensando, io vengo come esperienza anche dal CrossFit, e quindi cosa ho pensato? Quello che comunque adesso va tanto di moda è il CrossFit, però il CrossFit è un'attività molto pesante, anche diciamo che può creare anche delle problematiche a livello di articolazione se non viene effettuato in modo adeguato, però allo stesso tempo l'acqua può attenuare o può comunque eliminare questo problema. E quindi per unire le tre cose abbiamo pensato di poter fare una struttura al di sopra della piscina che potesse, diciamo, permettere alle persone di fare quelle attività in palestra, a corpo libero, quindi come delle trazioni o comunque oppure degli allenamenti per le braccia o per la schiena o per il petto, con il contesto acqua, e quindi aggiunge e sommarlo ad attività acquatiche come, per esempio, dove si potessero comunque beneficiare, diciamo, del beneficiare dell'ambiente acqua, di tutte le caratteristiche dell'acqua. È chiaro che dopo aver pensato questa cosa c'è stato molto analisi anche sopra su internet per vedere se già esistesse una situazione del genere, se diciamo a livello internazionale qualcuno ci aveva già pensato, se si sta facendo, cosa si sta facendo, come si sta muovendo comunque diciamo, il mercato delle attività acquatiche o comunque come si sta muovendo attività terrestre. E io ho visto che di questa attività c'è poco e c'è poco, quest'idea veramente non è stata mai pensata. Vi ho fatto diversi incontri, abbiamo fatto un incontro anche per, diciamo, per capire come muoverci, qual è la struttura, da adottare e dopo quando piano piano ci venivano le idee, quando ci ponevamo delle domande, vedevamo che la cosa cominciava a essere, poteva essere qualcosa di interessante, qualcosa di fattibile, abbiamo deciso comunque di decidere di portare concretamente questo progetto avanti. Abbiamo iniziato con, beh, abbiamo firmato una lettera di intenti in modo tale che comunque dichiaravamo che comunque questo progetto concretamente si poteva portare avanti, lo portavamo avanti insieme. E abbiamo cominciato a fare delle analisi, abbiamo cercato su internet le potenziali, diciamo, attrezzature da poter utilizzare, quale potesse essere la piscina ideale. Abbiamo parlato anche con dei fornitori di attrezzature di un certo tipo, che erano delle attrezzature molto con delle caratteristiche specifiche che potessero essere utilizzate in acqua. Vi ho parlato comunque con coloro che realizzano strutture per la piscina, abbiamo preso contatti, abbiamo anche coinvolto un fabbro, abbiamo fatto vedere questo tipo di struttura in modo tale che potessimo avere dei feedback anche da parte del fabbro per vedere se è una cosa che si poteva fare, non si poteva fare. Abbiamo consultato comunque anche le normative per vedere se veramente a livello di normative si poteva utilizzare una struttura in acqua. Abbiamo anche cercato di capire anche attraverso i realizzatori di piscine se era una cosa che poteva essere fatta. E quindi siamo andati avanti con questo progetto, piano piano con la ricerca, abbiamo fatto diversi incontri, come ho detto precedentemente, abbiamo incontrato appunto questa azienda che realizza degli strumenti, delle attrezzature specifiche, molto, molto interessanti, abbiamo incontrato il fabbro e siamo andati avanti facendo comunque degli incontri, ogni volta che comunque ci veniva in mente un'idea, cerchiamo di analizzarla, di andare su internet, appunto, che secondo me è il primo passo innanzitutto, è fare della ricerca e poi cercare insieme di riunire le idee e trovare qualcosa di nuovo, come per esempio la nostra idea oltre alla piscina era proprio di realizzare un locale adatto anche in base alle esigenze che si possono avere in questo periodo, quindi abbiamo buttato giù una mappa di un'ipotetica palestra, un'ipotetica struttura, di una ipotetica locale con come erano disposti, quale potevano essere disposti la disposizione dei locali, quindi reception piuttosto che diciamo la zona, l'area spogliatoi, l'area fitness. E dopodiché abbiamo detto: ok, vediamo di avere comunque in mano qualcosa di più concreto, come quali possono essere i costi di queste attrezzature, quali possono essere le spese iniziali da affrontare all'inizio. E quindi abbiamo tirato una sorta di elenco dove venivano elencati tutti gli attrezzi che devono essere utilizzati, il prezzo delle tutti i preventivi di tutte le piscine che ci avevano proposto le varie aziende, il prezzo della struttura, quella che doveva essere messa sopra la piscina. Quindi abbiamo fatto una sorta di file Excel con tutti i costi. Abbiamo visto più o meno quando poteva venire ipoteticamente un prezzo iniziale, non considerando altri costi come spese, comunque come può essere un locale, ad esempio.
Marco,
Dopo
scusa,
che.
interrompo prima che tu poi dica come si è evolto, ancora evoluto il progetto e
Certo.
nella realizzazione finale. Mi piacerebbe, hai fatto dei passaggi molto importanti, secondo me, su cui vorrei fare una piccola riflessione, e capire da te come hai reagito. Per esempio, prima domanda: quando il sondaggio a cui hanno risposto più di 350 persone, quindi non è
Sì,
proprio che hanno
circa
risposto
400
persone
persone,
di
sì,
tutta
di
Italia,
tutta Italia, sì.
si è impegnato molto nella diffusione di quello, quindi sicuramente abbiamo smesso di guardare il sondaggio quando le persone esprimevano il loro parere, ma le percentuali sostanzialmente non venivano
Sì.
modificate. Alla fine aumentavano i numeri, ma non cambiavano le percentuali nella sostanza. Ma quando tu hai visto che la tua idea, ok, che secondo te, visto che me l'avevi espressa,
Certo.
era un'idea in cui tu credevi, quindi la credevi realizzabile sostanzialmente. Quando hai
Assolutamente sì.
capito che al popolo poteva si interessare, ma come ti sei sentito?
Beh, è stato una cosa. Mi sono sentito sorpreso nel senso che vedere che il popolo poteva piacere un'idea del genere. È stato molto interessante perché comunque quando una tua idea piace al popolo e quindi comunque poi anche facendo delle ricerche, per ricerche parlo proprio di fare degli studi anche, di vedere degli articoli su internet di se era possibile fare una cosa del genere, cosa si pensava, se era fattibile, se era interessante. Diciamo è una bellissima sensazione, cioè nel senso comunque...
Ah no,
Cioè,
ma quella invece della tua il primordio della tua idea, la tua idea primordiale del camper. Che alla fine ci hanno detto che sì, bella,
sì, diciamo, ah
ma
sì, su quella, sulla, allora,
qual è la
quella,
tua? Noi siamo partiti da lì, noi abbiamo
sì,
iniziato a
allora, per
costruire
quanto
sulla tua
riguarda
idea.
quell'idea lì, in realtà, sì, non c'è stata una risposta, cioè nel senso, si è visto che comunque, non, diciamo che forse non è stato tanto compreso, secondo me, diciamo, come tipologia, però si è visto che poteva piacere, una cosa interessante, non più di tanto, però poi non c'era una risposta, un riscontro economico pratico, nel senso che comunque
Sintetizzo io, non gliene fregava un cazzo a nessuno,
sì,
ok?
in
Alla
realtà
fine,
sì,
no?
c'è stata
Ok,
qualche
no.
risposta, però
Nel senso, quello dove volevo arrivare nella domanda che segue, che è quella, siamo partiti da te conoscendoci, parlando di più
sì.
cose, questa tua esternazione di questa idea di una palestra itinerante.
Sì.
Come mi piace che tu hai sottolineato, non ti abbiamo detto noi no, no?
No,
Noi
ma
siamo
assolutamente,
il
anzi.
diritto di dirti che bello, anche se in cuor mio, ma anche in cuor di Marco, perché abbiamo parlato, pensavamo che fosse complessa da
No, ma
strutturare,
assolutamente.
non fattibile, ma complessa da strutturare, complessa per la sanificazione, complessa per il costo da sostenere, non da sostenere, ma gli utenti che debbano sostenere. No, perché comunque era veramente una seduta singola ogni volta, quindi con tempi morti di pulizia, eccetera, eccetera. Era abbastanza complessa.
Sì.
Però non ti
Vediamo
abbiamo detto no, andiamo a vedere sostanzialmente.
cosa ci
Ma una cosa che volevo
risponderanno.
rimarcare invece è quella della tua apertura mentale, che non ti sei fermato a dire no, beh, però a qualcuno piaceva, però diciamo lo stesso, ok? Tu hai preso atto che la maggior parte degli intervistati si era orientata su cose completamente diverse,
Certo.
o meglio, fatte magari uguali, ma non fatte dove originariamente pensavamo, ma addirittura non fatte neanche in una palestra, fatte addirittura in una piscina. Ed è lì che è nato
Assolutamente.
tutto, cosa. E questo cambiamento di mentalità che tu hai fatto, e devo dire anche in tempi molto rapidi, perché ci vuole tanto, ragazzi, a studiare ci vuole veramente tanto. Non si parte ridendo, a me piace moltissimo fare questa attività perché si parte scherzando, ridendo, facendo battute, e vi posso assicurare che le serate che ci siamo incontrati, non tante perché purtroppo con il Covid poi non ci siamo potuti incontrare, ci siamo incontrati online, ma le volte che si ride di più sono quelle più produttive, perché quando si ride si è distesi psicologicamente. E i brainstorming sono veramente brainstorming, cioè dove si spazia con la fantasia ed escono delle cose strepitose, veramente. Ricordo una serata fatta in sede dove era nato il primo disegno di ciò che poi racconterai, Umberto, e penso che una delle serate in cui mi sono divertito veramente un sacco, perché io dicevo stronzate e loro poi cercavano di tradurre le mie stronzate in opere concrete, e quindi era bellissima, è stata una cosa bellissima. Marco con la sua lavagna a disegnare, avrà cancellato la lavagna 100 volte. Cioè, è stata veramente una serata di mente veramente aperta. Anche perché stavamo parlando di un argomento, giusto Umberto e Marco, che non conoscevamo perché non sapevamo cosa potesse uscire. Sapevamo più o meno cosa c'era, cosa voleva la gente, ma da lì a disegnare una struttura, perché poi è una struttura fisica, cioè non è che abbiamo disegnato, poi Umberto racconti, non voglio anticipare nulla, non abbiamo detto un'idea di un servizio, ok? Quella c'era, andava poi messa nel concreto. E quindi da quella sera di grandi risate, che cosa poi è uscito, Umberto?
Sì, assolutamente, mi ricordo ancora quando dovevamo decidere la distanza, la grandezza della piscina stessa, che contavamo i passi all'interno del locale nostro per vedere quanto potesse essere grande questa piscina, perché sostanzialmente volevamo una struttura non grande, non come le classiche piscine da nuoto, ma una piscina, diciamo, una 7x7 con una profondità di 1,20 m, con una struttura sopra in alluminio, in acciaio inox, comunque del materiale che poteva essere conforme al, diciamo, all'ambiente acqua, con fatta a forma di diciamo a forma di ragnatela, proprio una sorta di gabbia che può servire per eseguire diversi esercizi con le braccia, che può essere utilizzata sia per attività fisica ma anche soprattutto per attività riabilitative. E quindi abbiamo scherzato su questa struttura, che poi è uscita una cosa secondo me molto molto interessante, tra i passi all'interno di quel locale, i vari colori utilizzati per indicare, diciamo, le varie parti. Assolutamente sì, nel senso che poi alla fine è uscito qualcosa di interessante. Chiaro che poi abbiamo dovuto chiedere, non sapevamo assolutamente nulla, e quindi abbiamo dovuto comunque chiedere la conferma di un fabbro, comunque abbiamo dovuto chiedere poi successivamente anche alle varie aziende che producono, che realizzano piscine, se, diciamo, in grosso modo, anticipando qualcosa, diciamo, non dicendogli perfettamente cosa doveva essere realizzato, ma comunque facendogli capire che avevamo una struttura all'interno di una piscina, e abbiamo visto che concretamente è realizzabile una cosa del genere. Quindi
ma nella tua esperienza, sei una persona giovane,
sì,
quante volte ti è capitato di agire in modo così determinato, nel senso, non conoscevamo nessuno che producesse piscine, non sapevamo neanche da che parte incominciare, non sapevamo chi faceva gli attrezzi. Quanti fabbricanti di piscine hai contattato? Cercando per il tuo.
Allora, se non sbaglio, almeno una ventina avevo il nome e ho chiamato, contattato.
Quindi ti hanno risposto, ma che bello, è arrivato Umberto Rossini, aspetta che lo ascolto.
Assolutamente no. Io sono partito facendo una ricerca random sulla regione Lombardia, più o meno vicino Milano, più vicino possibile Milano, poi mi sono allargato anche nelle parti di Bergamo. Sono partito con una ventina di aziende, chiamando, e guarda, abbiamo questa idea, una piscina 7x7, anzi all'inizio proprio chiamavo senza sapere neanche cosa fosse una piscina, quindi chiamavo dicendo guarda, io avrei l'intenzione di realizzare una piscina, cosa mi consigli, quali possono essere normative, secondo quante persone posso, cioè come viene calcolato al metro quadro, diciamo, lo spazio all'interno di una piscina, cercando di avere più informazioni possibili, quindi da loro, da parte loro. Poi piano piano affinavo il colpo e quando andavo a chiamare la decima, la dodicesima piscina, sapevo già molte informazioni dopo averle appunto appurate su internet, però sapevo cosa il realizzatore di piscina poteva interessare, sentire, fino a quando ho avuto delle risposte un po' più importanti, però da su 15 piscine, alla fine mi sono arrivato su 15-20 piscine, mi sono arrivate 5-6 preventivi. Da 5-6 preventivi, nonostante avevamo tutta l'intenzione, come se volessimo proprio farla questa piscina, alla fine siamo arrivati a 3-4-3 preventivi. Poi si è fermato il tutto perché anche per questioni di lockdown ci siamo fermati, ma ero rimasto fino a poco tempo fa in contatto con un'azienda che realizza piscine molto interessante qui a Milano. Però sì, è stato una. Cioè, non lo stiamo raccontando in poche parole, ma è stato un periodo veramente lungo, cioè di avere questi preventivi che dovevamo aspettare 2 settimane. Se non ti rispondevano, dovevi richiamare per cercare di strappare una cifra, diciamo, più o meno ipotetica. Sì, è stato abbastanza lungo, cioè, nel senso, ogni giorno, secondo me, cioè, non proprio ogni giorno, ma comunque. Quasi 2 giorni o 3 giorni, 4 giorni a settimana eravamo concentrati e facevamo comunque qualcosa per cercare di portare avanti questo progetto. Quindi, quando poi è arrivato il momento dei locali, della ricerca dei locali, lì è stata un'altra esperienza interessante.
Una difficoltà è perché comunque i produttori di piscine ti facevano domande molto particolari, quindi volevano sapere i locali, quindi non avendo
Certo,
l'esperienza dei
loro
locali.
volevano. Assolutamente, la cosa che volevo sapere, allora, la prima domanda che fanno, diciamo, quali erano le nostre intenzioni, cioè chi eravamo. Poi volevano, cioè, soprattutto chi eravamo, loro volevano avere della certezza, non danno, è difficile farci dare un preventivo così senza sapere chi eravamo, se eravamo dei ragazzi, se eravamo dei pazzi oppure delle persone che realmente vogliono realizzare qualcosa. Poi vogliono vedere il locale, nel senso che loro dicono: ok, va bene tutto, però fatemi vedere questo locale, come è fatto questo locale, se è facile arrivare, se è facile arrivare, raggiungere, se abbiamo gli spazi giusti per poter realizzare questa piscina, fateci fare un sopralluogo. Però noi non avevamo chiaramente il locale, perché noi volevamo praticamente, lo stavamo organizzando tappa per tappa, cioè anche ai realizzatori, a queste aziende noi dicevamo: guarda, noi vogliamo fare le cose con calma, vogliamo prima vedere cosa ci comporta fare la piscina e quali siano le esigenze, perché quando abbiamo deciso appunto di fare una piscina fuori terra, ad esempio, 7x7 fuori terra, ci hanno detto che almeno il soffitto deve essere alto dal pavimento al soffitto, ci devono essere 4,5 m, 3,5 m. Però se non andavo a chiedere appunto quale fossero le esigenze di un locale per avere una piscina fuori terra, non posso, è chiaro che la ricerca del locale è uno step successivo, doveva essere uno step successivo. Però è stata
E
una
poi
bella
avete dovuto fare una ricerca dei materiali anche.
dei materiali, assolutamente.
Cioè, non è stato solamente una piscina, perché nell'immaginario collettivo una piscina è una piscina, ok? Ma come tutte le cose, la piscina è fatta di materiali, quindi abbiamo fatto uno studio su qual era il miglior materiale.
Materiale da
Questo abbiamo
utilizzare.
scoperto naturalmente con le tue abilità di sondare, farti raccontare dai produttori quali materiali erano più idonei. Perché cosa e quindi poter definire cosa era meglio.
Sì,
Poi le
assolutamente.
complessità le abbiamo messe on top. Io che volevo il palo in mezzo con la statua, e quindi cioè, non è stata sempre la passeggiata, cioè, è stato
Scusa,
anche.
no, scusate, perché allora questa va capita. Perché per reggere bene questa struttura ha bisogno o di un palo portante in mezzo o di essere attaccata comunque in mezzo al soffitto. Ok? Massimo ha deciso che, ovviamente, essendo una struttura che deve essere bella, di lusso, ci vuole una statua in mezzo. Quindi voi dovete capire, quando si parlava con chi costruisce le piscine, noi gli dovevamo dire: eh sì, e in mezzo c'è una statua portante.
Quindi
Spiegarlo.
al telefono poi.
Vi ho mandato anche la foto, vi ho mandato la foto.
Della sì, lì è dove cominciavano a prenderci per pazzi.
Sì, sì, no, infatti. Durava di più di 10 secondi la telefonata dopo questa dichiarazione, vuol dire...
No, vabbè, poi, il Palmezzi, se non c'è.
Certo. C'è il
palo,
sì, ma la statua ci sarà, sarà una roba montabile che mettiamo quando arrivi te.
Con le luci.
Sì, sì, sì.
No, quindi cioè, è stato un lavoro molto, molto importante. Vero? Quando si racconta il progetto, lo si banalizza, lo si racconta in 4 minuti, si dice piscina, ok, ma all'interno della struttura piscina il mondo è complesso. Prima perché noi tre non sapevamo assolutamente una mazza della piscina, che non... almeno io sapevo solo che c'era dentro l'acqua, quindi figuratevi voi. Cioè. E partire da materiali, misure, il castello sopra, ma il castello, adesso noi Umberto ha banalizzato e ha detto una struttura sopra, eccetera, eccetera, ma dietro lo studio di come fare quella ragnatela sopra, si è partiti dall'esperienza di Umberto e di Marco, non certo mia, perché io non sono sportivo per niente, della necessità che serviva quell'attrezzo, cioè questa barra va messa qua perché ha una finalità o è come la mia statua che non serve a un cazzo? No, quella barra lì va messa lì perché con quella barra si fanno questi esercizi.
Assolutamente.
Con quest'altra struttura si fanno quegli altri esercizi. Quindi, cioè, non è stato un va bene, facciamo una piscina. La piscina, detta così, è ridicola e banale. Dietro c'è veramente uno studio di mesi,
certo,
di
certo.
Mesi.
Ma anche
certo, tipo... è focalizzato su questa attività da diversi mesi a tempo veramente pieno. Lui passa almeno, sì, penso, 2 ore al giorno su questo progetto, sostanzialmente. E oltre ai materiali della piscina, ci sono i materiali di bordo, bisogna capire che ci sono il trante, dove va messo, come va messo, come lo ricopri, col cemento, col legno. Cioè, sono tutte cose che la mia esperienza arriva da riunioni che abbiamo fatto, dove chi aveva l'informazione la portava. Poi serviva un fabbro, io conoscevo un fabbro, ho portato il fabbro. Il fabbro ci ha dato delle indicazioni anche lui. No, ma non va bene questo, sì, questo va bene. Ok, ci manca l'ingegnere, va bene, andiamo a cercare l'ingegnere per vedere la fattibilità di tutta la portabilità di sta roba. Cioè, non è assolutamente una passeggiata. Fino ad arrivare a un ipotetico piano di piantina di un'ipotetica pala piscina, perché poi trovare il locale fatto come hai disegnato è impossibile, okay? Però noi abbiamo detto che cosa ci vogliamo dentro. Vogliamo la stanza per il nutrizionista, vogliamo la reception, vogliamo gli spogliatoi fatti in questo modo. Bene. Come vogliamo gli spogliatoi? Vogliamo un grande salone? No, vogliamo gli spogliatoi singoli. Bene, allora quanto devono misurare? Cioè, è tutto una farsi una domanda e darsi una risposta passo passo. E le domande, purtroppo, non c'è un facsimile che si segue, una checklist e si spunta. No, purtroppo vengono fuori dal chiacchierare costantemente e comunemente con un'apertura mentale per dire no, guarda, tu lo volevi così, sì, è bello, però è poco fruibile, magari una cazzata. Beh, sì, è vero, hai ragione, allora aspetta, rigiriamolo. La doccia mettiamola lì, il lavandino lo mettiamo qua, perché poi alla fine siamo arrivati a disegnare veramente una piantina di tutto. Poi non sarà quella perché naturalmente poi bisogna adeguarla a un immobile che si trova. Però nel nostro immaginario sappiamo cosa vogliamo, se non altro. E certo, abbiamo iniziato anche a ricercare degli immobili, ne abbiamo trovato uno molto bello che si prestava molto a quella cosa, la location era un po' sfigata. Quindi,
sì,
cioè,
sì, sì.
Ma era anche... bella la struttura, ma in un posto che non andava bene, giusto Umberto?
Assolutamente, ma anche per quanto riguarda la location in sé c'è stato uno studio importante con... Perché dove fare una palestra non è facile capirlo, cioè non è che ti svegli la mattina e decido voglio farlo, che ne so, in una via piuttosto che l'altra. È chiaro che ci deve essere una serie di servizi intorno che ti garantiscono una, diciamo, un flusso di persone adeguato, quindi con i mezzi pubblici, se sulla strada... E soprattutto anche che tipo di servizi ci sono intorno, perché noi volendo fare una... Poi siamo arrivati verso la fine che abbiamo deciso di fare una palestra che si concentrasse soprattutto alla riabilitazione, perché poi dopo studi, ricerche, abbiamo visto che comunque la riabilitazione è una cosa che manca, diciamo, nell'ambiente acqua, cioè viene poco considerata. abbiamo dovuto vedere dove fossero. Per esempio, abbiamo fatto una mappa, una cartina, prendendo praticamente Google Maps e indicando con dei colori dove fossero tutte le piscine, dove fossero tutte le palestre, dove c'erano tutti i centri diagnostici, dove c'erano tutti i centri di riabilitazione. E poi con la cartina in mano abbiamo visto dove c'era un incrocio maggiore di questi servizi, e abbiamo visto più o meno quale potesse essere la zona più adatta, anche in base se c'è, se era una zona residenziale o no. Abbiamo considerato anche il periodo, cosa va meglio adesso, se è una zona residenziale piuttosto una zona dove ci sono gli uffici, eccetera. Quindi comunque anche la location in sé c'è stato comunque uno studio, e nonostante tutto abbiamo cercato anche lì una trentina di locali, 40, una trentina di locali su diverse piattaforme, e abbiamo visto uno a uno, abbiamo visto se rispettavano i metri quadri giusti, se l'altezza era giusta, altrimenti, perché come ho detto prima, la piscina fuori terra deve avere una distanza da terra, il soffitto deve essere una distanza da 3,5 m. Quindi se c'era nelle vicinanze una metro, piuttosto il parcheggio, piuttosto che ne so, vari servizi come appunto centri riabilitativi, eccetera. Quindi anche lì abbiamo preso una trentina di locali, fino a quando abbiamo ristretto sempre di più il cerchio. Poi abbiamo avuto la possibilità di andare a vedere solo un locale, ma perché poi è successo c'è stato di nuovo il lockdown, e quindi abbiamo avuto proprio, non abbiamo... ho avuto più la possibilità.
Le difficoltà sono dietro l'angolo, cioè certo. Bisogna capire che quando si sviluppa un'attività la difficoltà è dietro l'angolo. Io pensavo che trovare un locale con alcune caratteristiche, stile quello che stiamo cercando, un po' un capannone, quindi cioè problema con la crisi oggi sicuramente si farà anche, sarà più agevole. Vi posso assicurare che è una tragedia anche la ricerca dell'immobile, ok? Perché le proprietà sono, vogliono certe caratteristiche, non ci presentiamo come un'azienda, non abbiamo un'azienda ancora. Le difficoltà davvero sono dietro l'angolo, e bisogna sapere gestire. Bisogna un po' quello, visto che dei locali me ne sono occupato io di parlare con gli agenti immobiliari, bisogna apprendere parlando con le persone, imparare a parlare con le persone alla fine. Perché? Perché le persone ti insegnano. C'è un agente immobiliare che mi ha detto: no, non si presenti come piscina, perché la mia esperienza è che i proprietari non vedono bene questo segmento. Dica che fate riabilitazione solo. Cioè, capite che io tutte le volte richiamavo altri agenti immobiliari, cioè che cercavo un centro per la riabilitazione. E devo dire che erano molto disposti. Cioè, magari tutti quelli che chiamavano prima piscina mi mandavano no, la proprietà, no, quelle robe lì, no, non le vuol vedere, perché poi fallite. Chi è, cazzo, dicevo io, un cuor mio. Però ecco, questa ragazza mi ha dato un input, come gli insegnamenti che Umberto ha ricevuto dalle case costruttrici, dove la prima, naturalmente, sicuramente sarà quella che non ci richiama, perché giustamente Umberto avrà fatto una figura da barbino, da non sapere niente di piscine, no? Quindi quella difficile che ci richiami sostanzialmente. Però Umberto è servito per capire come parlano questi soggetti, quindi alla decima telefonata, come diceva lui, inizia a parlare la loro lingua, quindi stanno sicuramente ad ascoltarti. Se li chiami, dici: ma io voglio fare una piscina, iniziano loro a farti domande: chi sei, perché lo fai? Alla decima telefonata ti sei sgamato, sai come bypassare queste, in base alle reazioni degli altri, hai imparato a gestire quelle che sicuramente quelle dopo ti faranno le stesse domande, però le sai già governare, le sai già gestire. Alla fine. Bene, altro Umberto?
Altro praticamente, ci siamo fermati per il lockdown. Io ho cominciato a fare un corso appunto per approfondire anche questo tema diciamo dell'attività in acqua, quindi ho cominciato a fare un corso come istruttore in questa, diciamo, associazione. Essendomi iscritto a questa associazione per poter fare appunto questo corso di acqua fitness, ho ricevuto un invito che si chiamava Web Conference Anno Zero Piscine Pubbliche. Perché praticamente quello che hanno constatato è che con questo periodo di Covid, molte piscine pubbliche stanno avendo delle importanti difficoltà. Quindi ho detto, bah, magari partecipiamo a questa conference gratuita. Ho invitato anche Marco e Massimo, diciamo, partecipiamo, non si sa mai, essendo presenti diversi imprenditori con delle piscine, vediamo cosa fuoriesce. Visto che ci può interessare anche a noi, visto che vogliamo affrontare una cosa del genere, dobbiamo affrontare anche noi questa problematica, casomai ci può uscire qualcosa di interessante, qualche problematica di questo momento da parte delle piscine, da parte delle varie associazioni per quanto riguarda la realizzazione di piscine, come si comportano, diciamo, le piscine con le istituzioni, quali problematiche stanno avendo, anche per quanto riguarda gli incentivi di questo periodo. E qui abbiamo partecipato a questa conferenza che ci è stata molto molto utile perché abbiamo capito diverse problematiche che ci sono appunto ad oggi.
Sì, è una conferenza molto importante, la conferenza organizzata dall'Associazione Nazionale, che era gruppo gestori di piscine, quindi erano presenti 120 imprenditori del
Certo.
settore piscine, con alcuni personaggi, tra cui anche i relatori, veramente di spicco nel mondo piscine italiano. Quindi abbiamo avuto modo di interagire con loro, anche in chat private abbiamo scritto a loro chiedendo informazioni. Qualcuno è stato molto disponibile, anzi abbiamo quasi fissato un incontro per esempio con il presidente di questa associazione, è stata molto disponibile, ci ha dato la sua disponibilità a incontrarci. E da qui è nato un'altra esigenza da monotappe, giusto Umberto? Come
Assolutamente sì.
veramente partecipare a delle cose con la mente aperta, si percepiscono delle problematiche che coloro che ci sono dentro probabilmente non vedono. Abbiamo trovato una cosa che tra l'altro è abbastanza comune a tutta l'imprenditoria italiana. Voi sapete che l'imprenditoria italiana è molto chiusa, a parte che è di una certa età e quindi naturalmente sono tutte persone che si sono fatte da sole, quindi sanno confidare esclusivamente nelle loro forze, nelle loro capacità. L'imprenditoria italiana ha una dote grandissima che è costituita da persone che si sono fatte un culo nella vita spaziale, che però hanno il limite che è l'egocentrismo. Se voi analizzate il panorama dell'imprenditoria italiana con il panorama dell'imprenditoria internazionale, voi notate che in Italia abbiamo pochissime aziende multinazionali, abbiamo tante aziende di famiglia, anche grandi, ma sempre di famiglia, quindi in mano prevalentemente alla famiglia o a un capostipite o comunque allargate alla famiglia. Questo fa sì che con la globalizzazione il mondo imprenditoriale italiano è rimasto al palo. È rimasto al palo perché la globalizzazione cosa significa? Significa interconnessione di culture, paesi diversi, eccetera, eccetera. L'Italia, avendo pochissime multinazionali, è rimasta tagliata fuori da questo mercato, da questo mondo. Noi non abbiamo aziende, ce ne abbiamo, ma si conta su una mano sostanzialmente, che hanno location sparpagliate per il mondo, che hanno un brand significativo, tolta la moda, che però anche la moda non è anche lì one man show, cioè è il nome dello stilista, Armani, Valentino, cioè vedete che è tutto incentrato su un singolo soggetto. Poi certo la Maison ha tutta una serie di personaggi che disegnano abiti, però si esce sempre con la figura fisica proprio dello stilista di punta. Quindi abbiamo percepito anche in questo settore questa disorganizzazione a livello proprio gestionale, perché molti, quasi tutti quelli che hanno parlato, si lamentavano del fatto che la loro piscina, nel mondo italiano le piscine di proprietà prevalentemente sono quindi la pubblica amministrazione. Quando un gestore acquisisce vince questa gara d'appalto, prima di tutto deve partecipare a una gara d'appalto e poi assegna al miglior offerente la gestione della piscina. Questo cosa comporta? Che tu sei uno contro un'amministrazione comunale. l'amministrazione comunale naturalmente vince, ha una forza economica, giuridica, di conoscenza, di delibere che è molto più forte della tua. Tu solo il gestore di piscina sai fare, quindi eccetera. Noi abbiamo compreso che il dover affrontare una problematica del genere, quindi in relazione con la pubblica amministrazione e o anche solamente come centro d'acquisti e o come aggregazione e marketing, se si fossero riuniti i primi 10 produttori, i primi 10 gestori di quelle piscine in un unico brand con una forza contrattuale decisamente superiore. Perché una forza contrattuale? Perché nel momento in cui io sono gestore di una piscina avrò 5 dipendenti, ok? Il comune di 5 dipendenti, sì, gliene frega, sì, non gliene frega, no. Ma se mi presento alle amministrazioni comunali, dove io sono comunque una società che ha 10 piscine, dove inizia a far lavorare 50-60 dipendenti e cerco di ingrandirmi sempre di più, capite da soli che il mondo delle amministrazioni comunali cambia l'atteggiamento di dialogo, cambia la potenza di fuoco di un marketing, dove ogni singolo paesello che ha una piscina non deve pubblicizzare nel raggio di 3-4 chilometri la sua piscina, ma potrebbe creare questa struttura, questa nuova società, un marketing a livello nazionale, quindi fare pubblicità a livello nazionale, quindi brandizzare questo marchio. E naturalmente poi alla fine anche come centro d'acquisti, perché naturalmente comprare per una piscina, anche solo la carta igienica, se devo comprarla per 10 piscine, la carta igienica vuol dire quantità decisamente multiple di, e quindi poter ottenere degli sconti significativi. Ecco, noi abbiamo percepito che queste persone proprio non ci pensano. Hanno pensato di creare una simile cosa, perché uno di questi, un produttore di piscine, mi ha risposto in una chat privata: sì, no, beh, io sono d'accordo con te, ma perché gli avevo espresso questa mia idea, e lui mi ha detto, sì, ma noi abbiamo già l'associazione. Sì, peccato che dell'associazione l'amministrazione comunale se ne frega. Cioè, se tu ti presenti come associazione, c'è uno che, sì, raggruppi 10 piscine, ma tanto poi al loro interno sono 10 persone che la pensano in modo diverso. Se tu invece ti presenti come una realtà unica, tu hai un peso specifico completamente diverso da questo nei confronti dell'amministrazione pubblica o dei fornitori, sostanzialmente. Anche se abbiamo visto che ci sono delle piscine molto importanti, con dei fatturati molto importanti, io mi sono scaricato tutte le misure che non ho ancora condiviso con loro, ma prossimamente lo faremo, dove i fatturati sono significativi, importanti e anche l'utile. Quindi ci sono gestori che sanno gestire bene quello che hanno, lo sanno far fruttare bene, però sono limitate alla loro piscina, ok? Il nostro compito prossimamente sarà quello di interagire con queste persone e dire: guarda, tu sei bravissimo a gestire la tua piscina. Secondo me, se ampli un attimo la mente e pensi di gestire 100 piscine, guarda che ne può uscire una roba veramente bella. Sarà facile? No, ve lo dico prima, no, non sarà sicuramente facile, però ci contiamo, noi ci proviamo. Noi ci crediamo e noi proviamo. Quando io dico ci proviamo, non vuol dire andiamo lì, la raccontiamo, se ci dicono no grazie, cioè torniamo a casa con le pive nel sacco. Quando intendo, e anche Marco, perché sono sicuro che anche lui così, ci proviamo, vuol dire noi diamo tutto noi stessi perché la cosa succeda. Iniziamo a capire in che termini le parole vengono usate. Nell'accezione comune il ci proviamo è sì, vabbè, ci tento, se va bene bene, se no no. Nelle nostre accezioni il ci proviamo vuol dire che noi mettiamo in campo tutte le nostre forze, tutte le nostre conoscenze per poterci riuscire. Poi naturalmente siamo consci che non dipende solo da noi, quello che dipende da noi lo facciamo. Quello che è dipeso da noi nel progetto piscina, Umberto, devo dire che si è dato veramente anima e corpo a questo progetto, l'ha voluto, l'ha fortemente voluto, l'ha condiviso, ha cambiato idea, l'ha ricondiviso e ci crede molto e si sta veramente facendo un mazzo tanto, cioè sta facendo uno studio importante. Ricordatevi, noi diciamo sempre che l'idea è bella, ma se non è supportata da uno studio concreto, passo step by step, passo a passo, delle varie problematiche. E noi ne abbiamo affrontate mille, guardate, ma ce ne mancano ancora 10.000 che non conosciamo ancora. Non fa niente, l'importante è affrontarle con lo spirito che vi dicevo prima, di dare il massimo che noi possiamo dare. E parliamo con le persone, perché le persone ci insegnano. Il webinar che abbiamo seguito io, Umberto, ci ha insegnato tante e tante e tante cose che voi non avete idea, perché hanno toccato dei temi che noi manco sapevamo e manco avevamo affrontato. E probabilmente se non avessimo partecipato a quel webinar ci sarebbero usciti come problemi magari fra 3 mesi. Ok, aver partecipato a un webinar, guardate, un webinar che non è durato 2 minuti, non sono i webinar che facciamo gratis su internet. Umberto, che ora è iniziato alle 9:30 e finito alle 13. Cioè, ragazzi, stare seduti tutte quelle ore ad ascoltare uno schermo, cioè non è proprio stata una passeggiata, anche perché dovevi stare attento a quello che dicevano. Quindi è stato un webinar veramente impegnativo, cioè è stata una conferenza molto importante, non una passeggiata, non è il scarica il webinar gratuito e ti racconto come si fa, appunto, con la bacchetta magica. Non è stato un webinar così, è stato un webinar di lavoro veramente, veramente importante, anche perché poi abbiamo interagito in chat con tanti relatori proprio per capire. E guardate, nella chat ci hanno svelato delle cose che non dicevano in pubblico, per esempio. Quindi l'importanza sempre di parlare con le persone. Non potevamo parlarci dal vivo perché eravamo a microfoni muti, ma con le chat abbiamo dialogato, io e Umberto da una parte, io e poi Umberto ci scrivevamo su WhatsApp, ho chiesto quello a quello, allora io glielo chiedo a quell'altro, cioè ci siamo anche divertiti, però naturalmente quello per noi era lavoro, quindi, perché da noi lì dovevamo uscire con delle conoscenze in più rispetto a quelle che ci mancavano e non avremmo neanche pensato che ci mancassero sostanzialmente. Quindi il lavoro è veramente importante. Quando si parte da un'idea, parte sempre da un'idea, però l'idea deve essere duttile, flessibile, modificabile in base a quello che, come abbiamo imparato e stiamo mettendo a frutto io e Marco, perché oggi lo strumento, per esempio, del sondaggio lo stiamo offrendo come servizio di consulenza con la nostra società Carta Bianca, lo stiamo facendo per altre società che hanno comperato il nostro servizio. Perché? Perché è uno strumento importante, uno strumento che abbiamo trovato valido, non solamente con Umberto, lo stiamo già facendo anche con altri soci, e devo dire che abbiamo delle risposte che vanno a confermare le nostre idee, e alcune volte, come magari in caso di Umberto, le vanno a leggermente a modificare, a cambiare. Quindi dobbiamo tenere conto del mercato, perché ricordiamoci che il successo non dipende sempre da noi, ma il successo vero in un'azienda è quanto tu sei bravo e convinci le persone ad aprire il portafoglio e estrarre delle che si chiamano banconote e o carte di credito e o carte di debito e strisciarle o consegnarti le banconote. Il vero successo di un'azienda è quando tu convinci una persona ad aprire il portafoglio e a darti dei soldi per comprare il tuo prodotto o servizio. Molto importante, dobbiamo sempre tenerne conto. Non deve piacere a noi la cosa, deve piacere al pubblico, al popolo che poi se la deve comprare. Questo è un aspetto fondamentale. È inutile perseguire idee che piacciono solo a noi, se non piacciono al popolo non possiamo avere successo. E da qui lavorare nella stesura del programma, nella stesura. Noi non abbiamo. Sembrerà banale, ma noi ci stiamo lavorando da 8 mesi, 9 mesi su questo progetto, in parte è diventato, non è ancora nato, e non abbiamo fatto il business plan. Molti ci diranno dei pazzi, ma un business plan serio è un business plan, innanzitutto l'ho detto 100 volte, lo ribadisco oggi, che va a scandagliare nel modo più dettagliato possibile i costi. Quando io vedo il business plan dove nella colonna costi mi indicano 4 cifre e nella colonna ricavi mi fanno la proiezione da qua ai prossimi 5 anni, quel business plan per me non serve neanche per accendere, quella carta lì non mi serve neanche per accendere il camino in montagna. Perché tu non hai fatto un'analisi dei costi. Se tu non hai fatto un'analisi dei costi, ma tu l'analisi dei costi la puoi fare solo quando hai sviscerato tutti i temi. Perché? Perché in una palestra serve sì la piscina, ma serve anche dove appoggiare il rotolo della carta igienica, serve la chiave dello spogliatoio e vi assicuro che sulla chiave dello spogliatoio abbiamo dibattuto, penso, 2 ore e mezza. Voi non ci crederete, riderete, ma Umberto e Marco sono presenti e possono dirlo. La porta che si apre in dentro, la porta che si apre in fuori, no, però, ma se la facciamo così. Cioè, sembrano cazzate, ci ridiamo adesso, ci ridiamo, ma noi sulla porta e sulla chiave dello spogliatoio abbiamo dibattuto 2 ore e mezza. Questo per farvi capire che il business plan non è solamente la piscina, il castello, la reception, il bancone, la sala, l'immobile, il commercialista, no, è il portarotolo della carta igienica, il soffione della doccia, è la maniglia della chiave di uno spogliatoio. È 1500 cose e tu le devi visualizzare. Quando abbiamo detto abbiamo fatto la piantina, era proprio per arrivare a questo. Cosa ci serve? E quando abbiamo fatto la piantina, che abbiamo discusso 2 ore e mezza sulla porta, e come facciamo gli spogliatoi, e come li vogliamo, e che altezza, e come va fatta la doccia, che misure. E da lì inizia a dire, bene, ma nello spogliatoio cosa serve? Una panchina, un lavandino. Il water, lo mettiamo, non lo mettiamo, no, i bagni li facciamo fuori. Cioè, e abbiamo iniziato a scrivere cosa vedavamo. Noi ci siamo immaginati di entrare dalla porta d'ingresso della nostra palestra, della nostra struttura, cosa vediamo? Ah, entriamo, vediamo un bancone da reception. Sì, ok, cosa c'è su? Un vaso di fiori, un computer, una cristiana dietro, perché è femmina poi, un cristiano, ma una figura dietro, cioè... E poi va bene, andiamo avanti. Ah sì, allora c'è una porta qua, sì, la porta, quindi c'è la porta, la maniglia, chiave, maniglia, chiave, sempre, quindi segna, maniglia, chiave. Ok, ma dentro cosa c'è? Dentro c'è lo stanzione del nutrizionista. Bene, cosa serve al nutrizionista per poter fare la sua professione? La scrivania, ok, scrivania, la sedia, perché magari sta in piedi, ok, allora segna, scrivania. Ecco, così si fa un business plan. Questo è un business plan. La parte ricavi, che io mi incazzo sempre quando vedo proiettati per i ricavi su 5 anni, è pura ipotesi. I costi della maniglia, io ce li ho sicuramente, perché quando vorrò aprire sta palestra, piscina, la maniglia ce la devo mettere. Quindi i costi sono certi. Quindi io devo fare un'analisi prima dei costi, tutti i costi, quelli fissi e quelli variabili. Devo cercare di spostare il beneficio sui variabili. Perché? Perché i costi variabili sono quelli che mi permettono di pararli con le entrate, iscritti, tot costi inerenti. Gli altri costi fissi, che possono essere l'affitto, che io abbia un iscritto, 100 iscritti, sempre quello è un costo fisso, quindi quello va tenuto basso, il più basso possibile. Quindi mi fa una ricerca di tenere i costi fissi bassi. Ma quelli li sappiamo, perché il giorno che vorremmo inaugurare sto cavolo di attività, tutta quella lista di costi l'hai già sostenuta, li hai già tirati fuori quei soldi. Da lì iniziano i ricavi, che sono incerti. Tu li avrai solamente se sei riuscito a vendere quel sogno che tu hai in testa e le persone siano disposte ad aprire il portafoglio e a tirare fuori dei pezzi di carta colorata che si chiamano soldi e o delle carte di credito multicolori. Solo quello, solo lì sai se tu hai avuto successo o non hai avuto successo. Tu puoi ipotizzare tutto quello che vuoi, ma tu puoi sapere solo i costi e qual è il tuo break-even point. Quindi quanti iscritti mi servono per coprire questa parte di costi imputabile al primo esercizio. Ok? Ma sono ipotesi, ragazzi. Cioè, poi tutto il resto è un sa signore. Come funziona? Certo che dobbiamo sapere qual è il break-even. Quindi abbiamo bisogno di 132 iscritti per coprire i costi dei primi 6 mesi. Bene, vuol dire che il primo giorno che apriremo ci danneremo l'anima per avere il 133esimo iscritto, perché vuol dire che abbiamo superato la soglia di break-even. Ma prima io non lo posso sapere, posso solo immaginare, ma tutto ciò che immagino è pura fantasia. Non mi serve per prendere una decisione di quanto sia aprire o non aprire un'attività. Prima devo sapere cosa mi costa questa attività, cosa mi costa e quanto devo lavorare per coprirla. Perché Perché mi servono i costi? Perché devo sapere quanto apprezzare il mio bene, devo apprezzare il mio servizio, devo apprezzare il mio prodotto. La stessa cosa vale, come diceva Marco l'altra volta, per Kickstarter, quello che vi diceva Marco. Cioè, noi dobbiamo sapere tutti i costi di quanto mi costa produrre quel bene, per poi mettere un markup sopra, che è il guadagno, per poi cercare di venderlo. Ma anche lì non è certo che le persone se lo comprino. Il vantaggio che abbiamo scoperto di Kickstarter, per esempio, è che non devi affrontare i costi di produzione, ma prima lo vendi e poi lo produci. Questa è, credo che sia una rivoluzione nel mondo, ma io non trovo nessun formatore, nessun guru, nessun bacchetta magica che te lo dice su Facebook. Nessuno. Io non ho ancora visto un video di un cristiano che dica: ma perché state a smenarvi le palle con i prodotti quando potete venderli prima di averli fatti? Siamo gli unici. Quindi abbiamo sicuramente tutte le competenze, tutte le capacità per poter creare veramente qualcosa di importante. Dobbiamo solo applicarci, fare quello che ha fatto Umberto, credere che il tuo progetto sia una figata, chiederla al mercato. Noi, io e Marco, siamo assolutamente sempre disponibili a chi ci dimostra quello che Umberto ci ha dimostrato, che vuol dire applicarsi minimo 2 ore al giorno su questo progetto. Umberto, ve lo posso assicurare, tutti i giorni mi spacca le palle mandandomi un messaggio: ho trovato questo, ho pensato quello, ho fatto quello. Io tutti i giorni dico: minchia, Umberto mi ha rotto le palle. Però è un rompimento di palle che mi piace un sacco. Perché? Perché vuol dire che questa persona, quello che sta facendo, lo vuole fare veramente. Lo vuole con tutto se stesso. E non sta a pensare se mi ha scritto una cazzata, se ha fatto una ricerca che non serviva a niente, se ha buttato via 2 giorni di lavoro perché quello che ha fatto, poi ha parlato con noi, gli abbiamo detto una cacata, lui diceva: beh, sì, avete ragione. No, chi se ne frega? È comunque una cosa che lui è cresciuto, ha imparato, è andato avanti. Tutti i giorni Umberto, io credo che avanti, sia nel progetto, sia nella convinzione che questa roba che stiamo facendo è una figata. Vero o non vero? Fammi sapere la tua risposta, però. Adesso mi dice: no, ho detto solo una cazzata, Massimo. Mi rovina. Mi rovina il monologo. È vero?
Assolutamente.
Bisogna a crederci, crederci e lavorare, lavorare, studiare, studiare. Non serve saper nuotare per fare una piscina, serve acquisire conoscenza, esperienza, dedizione alla propria idea e a studiare, a scandagliare, scandagliare sui siti, a parlare con le persone. Guardate, si impara di più a parlare con le persone facendo figure di merda che non a leggere enciclopedie. Perché Umberto alla 20ª piscina con cui parlava, parlava da pari, perché sapeva già tutto, sapeva il loro linguaggio, usava il loro linguaggio. Alla prima piscina avrà fatto una figuraccia, ma certo, ma non sapeva neanche, a parte piscina, la parola piscina, non sapeva niente di tutto il resto. Non sapeva, alla prima domanda, chi siete, già non sapeva rispondere. Chi siete? Perché non siamo nessuno. Sono Umberto Rossini la risposta, perché non siamo una società, siamo un gruppo, dire siamo un gruppo di amici non faceva tanto bello, cioè sono scappati di casa alla fine, no? Quindi, cioè, già dalla prima domanda Umberto, io mi metto nei suoi panni, è andato in merda, perché dice: ma che cazzo gli racconto questi qua, cioè chi siamo? Perché? Perché probabilmente non se l'era chiesto prima, non ha pensato: ma cosa mi chiederanno? Mi chiederanno chi siamo, e noi chi siamo? Boh, decidiamolo, no? Alla fine non è semplice. Se sei una società, dici: sono una società, e ti configuri e ti qualifichi. Sono Umberto Rossini che chiama per una piscina di 7 metri per 7, profondo 1,20 m. La seconda domanda è: dove? Lui dice: dove? Boh, non lo so, perché non ce l'abbiamo il posto. Cioè, immaginate la prima telefonata di Umberto, povero Cristo, cioè... Si è sicuramente sentito in imbarazzo, avrà detto: ma a me chi me l'ha fatto fare sta roba qua? Ma perché quei due cretini mi hanno detto di fare sta roba qua alla fine? Però il fatto di non avere lasciato l'osso, ma averlo tenuto stretto tra i denti, ci ha portato a creare sicuramente un progetto oggi fattibile, innanzitutto, a mio avviso molto molto bello. E guardate, non abbiamo ancora neanche parlato di società, di costituzione, non abbiamo ancora fatto niente di tutto questo mondo. Perché? Perché abbiamo detto, è inutile parliamo di un mondo di regole, statuti, eccetera, se non sappiamo neanche se si può fare questa piscina e se si può fare un 7 metri per 7 alto 1 metro e 20 con un castello. Cioè, se non sappiamo se si può fare, è inutile parliamo di tutto il resto. Quindi iniziamo con Marco Mai, abbiamo esperienza. Iniziamo a guardare i processi nella loro linearità. Quindi, quali sono i passi che servono prima di fare gli altri. È inutile fare il passo numero 7 se non ho fatto il passo numero 2 e prima non ho fatto il passo numero 1, perché sennò butto via tempo. Faccio il passo numero 1 che mi fa fare il passo numero 2, che mi fa fare il passo numero 3. Quando sarà il tempo faremo il passo numero 7. Ve lo ripeto, il business plan noi non l'abbiamo ancora scritto, l'abbiamo abbozzato, abbiamo iniziato a abbozzare i costi, ok? Che poi costi, un range di costo. Perché anche il produttore della piscina, non abbiamo ancora deciso chi sarà il produttore della piscina. Perché più andiamo avanti, più parliamo con persone, più ci accorgiamo che ci mancano ancora dei tasselli che i produttori non ci hanno ancora spiegato. Quindi, cioè, abbiamo messo per esempio nel business plan un range piscina. Da X a X più o meno saremo in quella cifra lì. Naturalmente poi faremo una mini gara quando abbiamo tutte le idee chiare di che cosa vogliamo e dove lo dobbiamo mettere, allora Umberto richiamerà tutti e 20 e li metterà a gara tra di loro, perché poi le piscine, signora, sono quelle, cioè, quando tu sai di che materiale la vuoi, sai come deve essere fatta, sai come deve essere nei filtri, sai come deve essere l'avvento, sai come deve essere la struttura, sai com'è la scultura che io voglio, dove la devi mettere, e poi si tratta di dire a tutti, signori, io voglio questa roba così, così, così. Quanto mi fate? Cioè, il lavoro propedeutico serve poi per andare a ottimizzare il finale, che è quello di, ok, mo bisogna fare gli assegni, quindi meno ne facciamo, meglio è, sostanzialmente. L'importo più basso sono, meglio, meglio è. Umberto, hai altro da raccontarci?
Ma penso
Ma io
di...
parlo fino a mezzanotte,
No,
quindi.
no, no, comunque no, penso che abbiamo, cioè, della... cioè ci sarebbe molto altro da raccontare se andiamo veramente a spulciare ogni singolo passaggio, perché appunto come hai anticipato tu, come hai detto tu, veramente abbiamo fatto tanto, tanti passaggi e ogni passaggio ci rendevamo conto di... Cioè, aggiungevamo un mattoncino in più, addirittura ci poteva proprio completamente cambiare il tutto. Anche per quanto riguarda l'ultima conferenza che abbiamo fatto, proprio per quanto proprio per l'importanza di parlare alle persone, noi quando abbiamo ricevuto, e non è stata una cosa semplice, abbiamo ricevuto le mail di questo presidente, eravamo felicissimi perché comunque ci dava una possibilità per andare appunto a parlare, quindi per appunto discutere con un'altra persona di questo progetto.
Cioè, tenete conto che il progetto è nato da una palestra mobile,
Sì.
ok? Siamo finiti a una piscina e adesso stiamo entrando in una società che riunisca i gestori di piscine italiani. Cioè, guardate dove siamo partiti e dove stiamo andando a finire. Questo non vuol dire che il nostro progetto viene abbandonato, assolutamente, viene inglobato e offerto come valore aggiunto. Perché abbiamo scoperto, tra l'altro, che questi gestori di piscine hanno un problema di offerta. La loro offerta è molto limitata a nuoto libero, a corsi che sono sempre gli stessi, fatti trite, ritriti, acqua fitness, poi ci sono tutte queste begate qua che non so come si chiamino io sostanzialmente, ma la loro offerta poi è sempre solo quella. Quindi quello che noi vogliamo portare è dargli un'idea di sviluppare il loro mondo, unita all'idea di innovazione che può portare il nostro progetto. Quindi, cioè, guardate che salto quantico che ha fatto solamente l'idea della piscina, nata dal sondaggio. Veramente un salto quantico. Se vogliamo chiudere, ti voglio fare una domanda sola, Umberto. Tu in questo periodo hai lavorato tanto?
Praticamente sul progetto in generale,
Ah, sul progetto, tu hai lavorato tanto.
sul progetto sì, assolutamente. Io sono sempre in ricerca di qualcosa. Ogni
Ti sei
giorno
divertito tanto?
Mi sono divertito perché comunque è una cosa che a me piace, è una cosa che a me piace fare, vengo da questo mondo, quindi comunque dal mondo del fitness, e quindi è qualcosa che comunque è una cosa che a me piace fare sicuramente, se no secondo me non l'avrei mai fatto. Se alla base non c'è la passione, secondo me è una cosa che non avrei mai fatto, perché è difficile dedicarsi tante ore, tanto impegno se è una cosa che non ti piace fare. Cioè, per quanto riguarda il mio punto di vista, e comunque
Anche
sì.
perché tu, comunque, anche se c'è il lockdown, tu comunque un'attività la svolgi più attività, giusto?
Sì,
Lavori con il Monza Calcio, lavori con i privati, adesso
certo.
quindi non è che non hai niente da fare, è per questo che ti sei dedicato a questo. Anche quando lavori, che erano aperte le palestre, tu hai continuato a lavorare su
Eh sì,
questo.
assolutamente, sicuramente. No, sì, lavoravo appunto con il Monza Calcio, comunque lavoravo comunque, andavo quando era aperta la palestra, lavoravo almeno 7 ore in palestra, il pomeriggio andavo ai campi e quando avevo tempo anche la sera mi prendevo il computer, vedevo, facevo qualche ricerca in più, mi salvavo i vari link dei vari siti e facevo delle ricerche. Ho comprato dei libri per assurdo per leggere appunto di acqua fitness dalla base, proprio la parte, perché comunque da lì, dalla base proprio cominci a avere delle idee di cosa è realmente questa acqua fitness, di quello che c'è, di quello che non c'è, di come si sta evolvendo. Ho avuto appunto ho partecipato a questi corsi avendo un attestato, giusto per, ma oltre. Anche per quanto riguarda il corso che ho eseguito, a parte il fatto che comunque mi rilasceranno un brevetto, comunque un attestato, eccetera, però è stato importante perché ho sentito da parte degli istruttori cosa vogliono fare, cosa c'è, quindi è un'esperienza in più a parte l'attestato in sé, così come parteciperò a un altro corso di secondo livello per avere la possibilità appunto di sentire altre persone, di cosa si parla soprattutto in questo periodo e comunque di cosa si parla, cosa parlano diciamo i vari istruttori di piscine, perché è diverso comunque rispetto ai personal trainer di un'attività terrestre, diciamo come la chiamano loro, è tutto un altro mondo, non si deve andare lì col fatto che siccome si è laureato in scienze motorie 5 anni, hai fatto 3-4 anni esperienza di personal trainer, allora vuol dire che allora passo dalla piscina, posso sapere, già so come funziona. No, è tutto un altro mondo ed è importante, come ho fatto io, andarsi a documentare e vedere praticamente di che cosa si tratta.
Certo, colgo l'occasione perché hai citato il termine corsi e chi conosce Alfa, chi conosce me, chi conosce Marco, sa che noi siamo gli anticorsi, ma abbiamo sempre detto, attenzione, tu non hai fatto il corso della persona che ti ha detto in 5 sedute come fare una piscina, giusto?
No,
Non hai
quello
detto, vieni, non sei andato da quello che vieni, ti spiego io come fare la piscina in 7 mosse. Hai fatto un corso specialistico tecnico che ti ha dato un'abilitazione
sì,
professionale. Quindi,
certo.
cioè, quando noi diciamo che siamo gli anticorsi, siamo gli anticorsi, quelli guru, quelli bacchetta magica, quelli in 7 mosse diventi capo della Fiat, in 7 mosse diventi il gestore della finanza del BlackRock. Ok? Non funziona così. Se ti fai dei corsi
Sì,
specialistici atti
assolutamente.
a capire, ad avere competenze, ad acquisire competenze tecniche, allora, viva Dio, i corsi si devono fare, ok? Devono essere focalizzati ad acquisire delle abilità relative a quell'attività. Allora, benvengano, anzi, doveroso fare corsi, perché non ci si può inventare una professione del genere da zero, sostanzialmente. Quindi, perfetto. Quindi no, allora mi dovevi rispondere quando ti ho chiesto se hai lavorato, mi dovevi rispondere no, perché tu ti sei divertito, non hai lavorato, perché chi
Ah
lavora
sì,
sulle
no.
sue passioni non lavora, si diverte.
Assolutamente.
E lo dimostra il fatto che uno ci mette l'impegno che tu hai messo nel portare avanti
Certo.
questa cosa, che testimonio è veramente, veramente significativo e importante, con una determinazione, una perseveranza, una costanza molto importante, senza le quali non si va da nessuna parte. senza la volontà, senza la caparbietà, senza l'apertura mentale nella soluzione dei problemi. Ricordatevi che l'imprenditore è quello che se li crea i problemi, non quello che li risolve, ok? Perché l'imprenditore risolve su come aprire la porta dello spogliatoio, ma il fatto di creare un nuovo modello di piscina è crearsi un problema, è crearsi un problema e cercare la soluzione per risolvere questo problema. Fatto per aiutare le persone a stare meglio. Quando parliamo del mondo del fitness, la mission è quella di poter dare alle persone innanzitutto un modo diverso di fare quello sport qua, e anche riabilitativo, quindi sì. Abbiamo inserito anche una cosa utile, decisamente utile, per gli anziani, per le persone che hanno subito dei traumi, per coloro che hanno avuto delle problematiche alle articolazioni, eccetera, eccetera. E quindi è questo che ti spinge e ti sporta a poi a delineare con perseveranza e costanza il disegno finale che un progetto ha e deve avere per poterlo portare a termine. Io, se Marco non ha nulla da aggiungere, io Umberto ti ringrazio tantissimo, la tua testimonianza ci è stata molto utile, pubblicheremo la registrazione sul nostro sito pubblico in modo che tutti possano apprendere e capire come un progetto parte da un'idea, poi si modifica, poi cambia, poi lo devi conoscere, lo devi digerire, lo devi masticare, lo devi predigerire, lo devi esternare, hai bisogno degli altri. Come tutta una serie, un processo logico anche, che però non viene quasi mai elencato, di come un progetto partendo dall'idea arriva poi a quasi una realizzazione, perché a noi manca veramente poco per poterlo realizzare sostanzialmente. Sulla carta è già realizzato, manca solo i dettagli di riempire dei numeri e trovare degli amici che ci possano supportare nel farlo, cosa che non credo, dopo tutto quello che abbiamo passato in questi mesi, non credo che faremo fatica a smarcare questi piccoli temi che ci mancano. Bene, io ringrazio Umberto, ringrazio Marco, ringrazio tutti voi. E prossima puntata, settimana prossima, grande tema immobiliare con grandi sorprese. Presentazione di Nicolò, che ci parlerà di come ha fatto Umberto, di come lui opera, e vi sveleremo una novità che stiamo mettendo in campo con Marco relativamente all'immobiliare. Non vi anticipo niente, non vi spoilerò niente, se volete ci dovete essere la settimana prossima. Grazie a tutti e buona serata.